Sono le 12, è venerdì e questo a che cosa equivale? Beh, ad una nuova puntata di Big Bang Effect. Bentornati cari amici ascoltatori a questa terza puntata di Big Bang Effect. Oggi sono qui come sempre con il mio fido compagno di viaggio Lorenzo Sicbaldi, a cui cedo la parola per un rapido saluto.
Buongiorno a tutti ragazzi, buon venerdì, buon weekend ragazzi.
Direi di sì.
Spero che abbiate passato bene questo weekend lungo, diciamo,
e
di Halloween.
Soprattutto la notte del terrore, infatti.
Bravi, ecco, dovevate vedere come ero vestito io. Ero vestito come tutti i giorni, avevo una parrucca in testa e basta.
Posso testimoniare, sì. E quindi voi vi starete chiedendo, ma oggi quei due mattacchioni di Sam Virtus e Lorenzo The Magnificent Sicbaldi, che cosa ci portano, di che cosa ci parleranno? Beh, oggi parliamo di un argomento piuttosto delicato e che nella scorsa stagione avevo paventato di portare, ma che poi avevo pensato, forse è un po' troppo presto o forse non sono in grado di portarlo nella maniera giusta, ecco. Ma quest'anno ho deciso di giocare questa carta e di provare a raccontarvi la storia di un'arma famosissima diffusa in tutto il mondo. Sto parlando del Kalashnikov, un'arma da fuoco, una tra appunto le più celeberrime, ecco, sulla faccia del pianeta. E come dietro ad ogni invenzione che vi abbiamo portato nel corso della prima stagione, ma anche nel corso di questa seconda stagione, troviamo una mente, troviamo una persona in carne ed ossa che l'ha inventata e che aveva le sue buone ragioni soprattutto per inventarle, sebbene inventare armi da fuoco e usare armi da fuoco non sia mai, ecco, proprio una delle ragioni più consigliabili, e credo che anche il buon Lorenzo sia d'accordo con me. Però ecco, scopriremo.
Io voto Trump.
Ah, tu voti, sei trampiano, sei guerra fondaio. Ah, vabbè, dai, allora. Lo scusiamo, scherziamo ovviamente. Il buon Mikhail, come vedremo nel corso della puntata, aveva delle ragioni, quantomeno. Sindacabili finché vogliamo, ma aveva delle ragioni. E io direi adesso di rompere gli indugi e di partire alla scoperta del Kalashnikov. Dunque, prendiamo la nostra macchina del tempo, perché noi siamo sempre un po' come Boldi e De Sica, che abbiamo nominato nel corso della
prima
puntata.
Nel tempo.
A spasso nel tempo, se non l'avete visto, andatevelo a vedere.
Un po' anche no, volendo.
Un po' anche no, vabbè. Se volete risparmiarvi un po' di sanità mentale, non guardatelo. Ma prendiamo la nostra macchina del tempo e andiamo indietro fino al 1941. Correva l'anno 1941 e tra i letti di un ospedale giace Mikhail Kalashnikov. Professione, vi starete chiedendo? Beh, ovviamente, all'epoca, soldato dell'Armata Rossa. In che condizioni giace in questo letto d'ospedale? Beh, condizioni critiche, ma non disperate. È ferito a una spalla e ha combattuto nella battaglia di Bryansk, scusate la pronuncia. Battaglia combattuta tra il 2 e il 21 ottobre e parte della campagna di Mosca. La vittoria tedesca, perché siamo in quell'ambito, è stata schiacciante. I russi hanno lasciato sul campo di battaglia 80.000 uomini e hanno perso la bellezza di 50.000 prigionieri. Le immagini del massacro e il dolore lancinante alla spalla costringono Mikhail a quello che di solito definiamo dormiveglia. Nonostante il dormiveglia, però, può in ogni caso recepire alcuni pezzi, diciamo così, di conversazione di altri militari malconci quanto lui e appunto ricoverati nella stessa stanza. Le conversazioni vertono tutte sulla mancanza, a differenza dell'esercito tedesco, di armi d'assalto tra le file dell'Armata Rossa. Con questo tipo di arma, affermano i più, le cose sarebbero andate diversamente, ma la storia coi se e con i ma non si fa, come si suol dire, e quindi ci troviamo in questa situazione è disperata.
Poi tornando invece al nostro Mikhail Kalashnikov, possiamo dire cose molto interessanti su lui. Per esempio il fatto che non è morto tanti anni fa.
No, no, è vero, hai ragione.
Era anzi molto giovane durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva bene o male la nostra età.
Eh sì, era un classe 1919.
Figuratevi, aveva 22 anni o comunque 20, doveva farne, comunque era nell'anno dei 22 quando combatté a Bryansk.
Bryansk, sì.
È morto nel 2013, cioè quindi era quasi a 100 anni. Ma è una cosa che ci ho fatto un attimo caso. Quasi tutti i sovietici muoiono all'incirca almeno 80 anni, ma cioè difficilmente muoiono prima. Sarà magari che il freddo li tempera, li fa diventare duri,
sì, diventano alla catilina.
Vabbè, lui comunque era un povero contadino, tra l'altro.
Sì.
E veniva dalla Siberia, quindi possiamo immaginarci che probabilmente non sapeva neanche che esisteva l'Armata Rossa. Probabilmente lui pensava che ci fosse ancora Nicola II al governo.
Può essere.
E doveva condividere la sua casa con ben 18 fratelli.
Mamma mia.
Cioè, come dicono, all'epoca non c'era la televisione in camera da letto, ecco.
No.
Poi vabbè, in Siberia non c'è neanche adesso, probabilmente. Aveva due grandi passioni lui, che non so quanto c'entrino l'una con l'altra.
Sì, ovvero, poco conciliabili, appunto, ecco, diciamo così.
La poesia e la meccanica.
La,
cioè,
meccanica.
È come se voi doveste andare dal vostro meccanico di fiducia e lo vedete che sta decantando un
sempre
sonetto.
Sempre calmi fu quest'ermocolle.
Bravo, cioè, oppure lì che sta... Si sta come in autunno, gli alberi sulle foglie.
Passami,
no, sulle
il cacciavite.
Foglie, alberi, appunto. E poi magari ti credo dietro, passami il cacciavite. E comunque il destino, o meglio la storia, lo indirizzano verso però la seconda. Più che altro perché, sapete, in tempo di guerra non credo che avessero tempo di scrivere delle poesie su quanto i nazisti fossero poco simpatici.
No.
E infatti lui consegue la licenza, vabbè, elementare, cioè poverino. Non ha neanche avuto tempo di laurearsi, effettivamente, eh. Poi trova impiego in una fabbrica di trattori meccanici, dove ovviamente accresce a dismisura le sue competenze in materia. Cioè, fondamentalmente lui diventa un meccanico della Ferrari in questo periodo. Però sviluppa anche interesse per le armi da fuoco. E la chiamata dell'Armata Rossa, che dobbiamo ricordarci, l'Armata Rossa ha coscrizione obbligatoria.
Sì, è vero.
Uno dei motivi per cui l'Armata Rossa vinse la guerra civile russa fu perché, appunto, c'era una coscrizione obbligatoria voluta da Lev Trotsky e mantenuta da Stalin, cioè una delle poche cose che andavano bene a entrambi, mentre l'Armata Bianca era fatta di volontari, quindi, cioè, sinceramente nessuno era volontario all'epoca. E comunque lui viene chiamato dall'Armata Rossa nel 38, quindi ha 19 anni.
Sì, 19 anni.
E serve come comandante di carri armati fino all'ottobre del 41, data del suo congedo, perché vabbè, è un po' ferito, ecco,
ecco, diciamo di sì.
È interessante comunque che fosse comandante di carri, cioè aveva già un grado abbastanza, cioè non era fanteria d'assalto,
non era carne da macello.
Sì,
no,
il primo che parte di sicuro muore, come nei film che vedete le mitragliatrici nelle trincee, il primo che sale è morto. Poi vabbè, la sua occasione, quella appunto che nel corso della vita poi gli darà un successo smisurato, non so quanto a livello economico, però come nome più che altro,
sì,
ecco.
La nomea, diciamo che è stato bravo a non sprecarla, la classica, sì, occasione di una vita, lui non la getta via e questo gli va dato merito.
Arriva nel 46, 1946 ovviamente, quando l'esercito bandisce un concorso per un nuovo fucile d'assalto. Kalashnikov creerà quello che noi chiamiamo AK-47, che poi si chiama, sarebbe AK-47 Automat Kalashnikova, ovvero fucile Kalashnikov automatico.
Sì.
E 47 è l'anno della messa a punto. Interessante che la K-47 in realtà è un modello da cui lui, cioè il modello da cui lui prende spunto non c'era nel 41, viene introdotto nel 44, che è l'STG, che è un mitragliatore d'assalto tedesco, appunto STG-44, che se voi andate a vedere anche su internet le foto si assomigliano come, proprio come forma. E lui si prende spunto da questo, appunto, perché, come aveva detto prima Sam, l'Armata Rossa non aveva un fucile d'assalto. Vabbè che poi introducono il PPSH, grande mitragliatore dei videogiochi di Call of Duty, però c'era questo problema. Con la K-47 loro riescono a creare quella qualità necessaria perché l'arma sia efficace, ma anche quella quantità, perché comunque costava anche poco la K-47.
Ci spostiamo cronologicamente 2 anni più tardi, 6 e 9 agosto del 1945. Naturalmente questa è la data dello sgancio prima della bomba su Hiroshima e la seconda data è quello dello sgancio della bomba su Nagasaki, sgancio mortifero e distruttivo, appunto, che mette definitivamente in ginocchio ogni forma di velleitaria resistenza del Giappone. E naturalmente il vulgo che cosa pensa? Beh, pensa che la guerra del futuro sarà condotta con armi sempre più colossali. Ma non dobbiamo dimenticare che è proprio in questo scenario che di soppiatto entra il piccolo Kalashnikov. Nonostante, questo dobbiamo dirlo, lo sfavore dei pronostici, ma come risaputo i pronostici sono fatti per essere smentiti e il Kalashnikov diviene in breve tempo la vera arma di distruzione di massa per i decenni a venire. Il Kalashnikov è semplice, terribilmente semplice, economico, e terribilmente facile da utilizzare, ed è anche compatto, per cui una sintesi perfetta. Il Kalashnikov è un'arma facilissima da pulire, resiste alle condizioni più estreme. Perché? Perché da buon soldato Mikhail ha infatti provato sulla sua pelle, e vedo che anche Lorenzo annuisce, che cosa significhi smontare o ricaricare un fucile al gelo, con indosso i guanti, che devono essere un impaccio odioso, mentre laggiù, in fondo, tra la sterpaglia, qualcuno ti sta puntando con il mirino di qualche arma sicuramente più performante, ecco, della tua. Ciò che non sa, però, il buon Mikhail, è che sta inventando l'arma con la A maiuscola, l'arma perfetta per la guerriglia, sia nella giungla che nel torrido deserto, l'arma indispensabile per condurre in porto imboscate, l'arma per massimizzare gli effetti di un attentato terroristico, come purtroppo ben sappiamo. Ma per continuare la nostra storia, direi di cedere la parola al mio compagno di viaggio.
Voi dovete immaginarvi comunque che quest'arma è veramente semplice da utilizzare, infatti bastava semplicemente un giorno per imparare a padroneggiarla davvero. Ovviamente, cioè, dovevi già sapere sparare con una pistola e poi dopo di là non è che ti parti subito con il Kalashnikov. Comunque la si può smontare in soli 18 secondi. Avete presente Forrest Gump quando va al servizio di leva che smonta il fucile in quanti secondi?
Sai che adesso non me lo ricordo.
Forse l'aveva fatto in meno lui, però vabbè, era Forrest
Gump.
Forse
addirittura in meno, però era Forrest Gump.
Comunque il Kalashnikov riesce a sparare ben 600 colpi al minuto, ovviamente non con un caricatore da 30 colpi, perché capite che ci mettete un po' troppo, ecco. Però con un caricatore più grande, più performante, tipo da 60 colpi, un caricatore aumentato può farlo. È in grado anche di accontentare i palati più fini in termini di precisione, perché comunque non ha un brutto mirino. Mirino di ferro, ovviamente, cioè poi voi ci montate sul mirino Akog, è un altro discorso, ma con il mirino normale andiamo già un po' più in difficoltà con certi fucili.
Sì, addirittura è in grado di colpire un essere umano situato ad 800 metri di distanza dal tiratore che imbraccia il Kalashnikov.
Ecco, voi capite che 800 metri all'incirca è un fucile da caccia, cioè neanche i fucili da caccia, è un fucile da cecchino 800 metri.
Sì.
Però dov'è che il Kalashnikov veramente forse ha sviluppato la sua nomea di arma anti-americana, perché da costruire dei russi?
Infatti.
Ragazzi, in Vietnam. In Vietnam gli americani avevano un fucile che secondo me, e anche secondo gli esperti di armi, non era male.
No.
Che era l'M16. L'M16 era molto più potente della K47. Però peccava in diverse cose. Il primo punto in cui peccava è che non poteva essere portato nell'acqua. Cioè, nell'acqua una K47 non dovrebbe subire danni. Un M16 invece, se l'acqua entra dentro la canna, c'è il rischio che distrugga qualsiasi parte all'interno, appunto, del mitragliatore. Infatti sono famose le foto dei soldati americani con i preservativi usate come custodi, diciamo, del fucile, ovviamente solo della canna, perché l'acqua entra solo di lì, non hanno altri buchi fucili. E ci sono altre foto ancora più famose di soldati americani che corrono verso gli AK-47 dei Vietcong morti quando loro hanno l'M16, un po' come in Kong Skull Island.
Sì.
Cole era il militare, Cole aveva la K-47
e dice di averlo strappato ad un Vietcong
che non aveva mai preso un fucile in vita sua.
Non aveva mai preso un fucile in vita sua, è vero. Sì.
Però infatti gli americani comunque se ne accorgono negli anni 70 che questo mitragliatore è rivoluzionario, e infatti lo danno ai Mujahideen. Mujahideen che combattono contro i sovietici, perché uno vede i Mujahideen hanno armi sovietiche, dice cos'è, che i sovietici hanno venduto le armi ai Mujahideen e poi ci fanno la guerra per testare chi le sapeva usare meglio. No, le avevano comprate gli americani dai cinesi, perché siamo negli anni già 70-80, quindi la Cina non va più d'accordo con
no,
la Russia come
siamo
una volta.
Negli anni dell'apertura di Deng Xiaoping,
e siamo anche negli anni in cui la Cina comunque prima aveva detto che, quando avevano denunciato i crimini di Stalin, la Cina era uno dei pochi paesi che invece diceva che Stalin era un uomo giusto e buono.
Sì, sì, si era opposta al processo di destalinizzazione,
che vabbè, Brezhnev, che è il presidente dell'Unione Sovietica, non, cioè cerca quasi, è un neostalinista Brezhnev, ma non può apertamente dire ah no, a me piace Stalin. Deve comunque mantenere un attimo, diciamo, una parvenza di amicizia verso coloro che difendono i diritti umani.
Ecco, sì.
Però appunto danno le armi ai Mujahideen, come stavo dicendo, che vengono addestrati prima sotto Jimmy Carter, il presidente delle noccioline.
Giusto.
L'unico democratico, credo, negli anni della Guerra Fredda, insieme a Fitzgerald Kennedy. Anche Lyndon B. Johnson.
Lyndon B. Johnson, è vero.
E poi da Ronald Reagan, il grande cowboy di della Casa Bianca, che definì i Mujahideen come combattenti per la libertà, che difendono i principi di indipendenza e libertà, che formano le basi della sicurezza e della stabilità globali. Cioè, adesso sappiamo tutti come li definiscono i Mujahideen.
E vabbè, ma all'epoca...
Siamo passati dal bianco al nero.
Passati
qua,
dal bianco al nero. All'epoca l'integralismo islamico, il terrorismo erano cose, noi dobbiamo pensare, estremamente lontane.
Sì.
Sebbene ci venga difficile, dato che noi siamo, soprattutto noi, parlo di me e di te Lorenzo, siamo nati in un contesto dove l'islamofobia...
Io sono nato 19 giorni dopo l'11 settembre.
O l'islamofollia, come la chiamava Belpietro.
Che è anche ragione.
È un, diciamo, un must, ecco, del ventunesimo secolo.
Figurati noi due che siamo nati appunto nel 2001. L'anno, diciamo... L'anno clou
dell'inizio del... Allora, Lorenzo ci ha detto appunto delle prime gesta del Kalashnikov. Dunque, il Kalashnikov diventa poi, appunto, dopo i fatti che videro i Mujahideen contrapposti appunto all'impero del male, così come lo chiamava Ronald Reagan, il Kalashnikov diventa simbolo della lotta all'imperialismo. E la K-47 ha, diciamo, posato nelle mani, ad esempio, di personaggi del calibro di Salvador Allende, presidente del Cile dal novembre del 1970 al settembre del 1973 e prima personalità politica dichiaratamente marxista ad essere stata mai eletta democraticamente alla carica di presidente di un qualsiasi paese delle Americhe e, secondo alcuni, addirittura del mondo. A K-47 fotografato in pugno ad Osama Bin Laden, il celebre fondatore di Al-Qaeda, e a K-47 mostrato orgogliosamente sulle bandiere nazionali di paesi del tipo Mozambico o Timor Est. Paesi da non perdere. Kalashnikov, arma più diffusa appunto della storia, senza dubbio, mai uscita di produzione, questo credo sia un unicum nella storia militare, e si stima che ne siano stati fabbricati oltre 100 milioni, ma è impossibile pervenire al numero esatto per via della presenza in grandi numeri di copie illegali, ovviamente. Mikhail, che non lo brevettò mai, e qui ci riallacciamo a quel discorso che facevi su chissà quanto ha intascato Mikhail. Beh, Mikhail non ha mai visto l'ombra di un rublo, non ha mai visto un rublo di royalties. E un'altra importante stima è quella delle vittime, purtroppo, per colpi di Kalashnikov, 250.000 ogni anno. Devo dire che questo è tutto molto agghiacciante, diciamo che si sta respirando un'atmosfera qui in studio che di solito quando andiamo in onda non si respira, perché abbiamo sempre portato delle innovazioni tutte belle carine,
fuochi d'artificio, Tenente Colombo,
gli anni scorsi Godzilla, King Kong, la Mocha, invece oggi ci troviamo pure a contare i morti, direi che vabbè, dai, ce lo possiamo anche concedere, abbiamo cambiato tono, ecco, diciamo così.
Ma ci adesso sta avere un tono più serio per un argomento
serio,
effettivamente
più serio. Ma adesso cederei la parola a Lorenzo, che tirerà un po' le conclusioni del Kalashnikov e ci delizierà poi, vi anticipo, con un altro brano musicale che ha scelto personalmente. Dunque, Lorenzo, raccontaci pure, concludi pure tu.
Va bene, prima di tutto, quando ho inteso posti da non perdersi, è inteso non che voi non potete perdervelo perché è bellissimo, ma perdersi nel senso che non dovete perdervi lì in giro, perché... Se no, non lo so, cioè il mercato degli organi in Mozambico mi sembra che sia attivo, ma anche a Timor Est.
Sì, probabilmente poi ci sono una mezza dozzina di basi, soprattutto in Mozambico, di pirati.
Sì, in Mozambico ci sono i pirati, a Timor Est probabilmente ci sono ancora i cannibali in giro
può
per
essere,
la foresta. I famosi tagliagole.
I tagliagole, vero.
Comunque no, allora, la K-47 è un esempio appunto di quell'arma che noi definiremo User Drive in Innovation, ovvero un'innovazione sviluppata dagli utilizzatori per altri utilizzatori, perché se noi pensiamo che ancora adesso viene utilizzato la K-47 standard, come l'aveva progettato proprio Kalashnikov nel 1947, non è che hanno a K-47X strane cifre,
X2, così, X22,
modalità 3.0, 3D, così.
No, è proprio tale e quale.
Questo
è veramente sorprendente.
Un po' come per esempio quando un surfista, di cui non sappiamo il nome, rivoluzionò la produzione delle tavole da surf nel 1967 mettendoci quella famosa cordicella che avete presente quando voi comprate le tavole da surf,
quelle che poi si spaccano miseramente,
sì,
alla prima
dentro
onda
dentro è compensato, ma neanche polistirolo.
Il polistirolo, no, solo in polistirolo.
Sono in polistirolo, cioè polistirolo. Ci tiro un carcagnone, si spacca.
Sì, sì.
E capite perché? C'è una cordicina strana. Quella cordicina lì la si lega ovviamente ai piedi.
Alla caviglia, sì.
Perché almeno se voi cadete dalla tavola non vi trovate in mare aperto poi.
Cioè, o meglio, magari sì, non perdete la tavola.
Siete magari in mare aperto, però almeno avete la tavola e potete sperare, se non c'è nessuno squalo in zona, di riuscire a navigare, per modo di dire, cioè a trascinarsi, tipo la tragedia della Medusa era.
Sì.
Il quadro famosissimo.
Sì, sì.
Cioè, a farvi muovere dalle onde, un po' remare con le braccia, cercando di andare a riva. Io non lo fa, cioè, io non surferei mai, perché non sono capace e ho paura dell'acqua alta. Quindi io vado tranquillo che questo problema
non ce l'ho.
Non ce l'ho
mai.
Poi vabbè, un altro che aveva comunque, possiamo definire un innovatore anche lui, era Malcolm
McLean, di cui ho parlato la scorsa stagione, perché avevo portato con Antonino, che sicuramente ci starà ascoltando, la storia dell'invenzione del container. L'avevamo portata e era stata una storia molto particolare. Tra l'altro il container è alla base dell'attuale globalizzazione. L'avevo portata proprio per il disastro della Ever Given. La nave che
sì,
si era incagliata di traverso nel canale
sì,
di Suez.
Anche
aveva
lì
paralizzato
il capitano, credo che sia stato Schettino, perché io non so come fai in uno stretto
di Schettino.
Cioè,
sì, sì,
è difficile incagliarsi in uno stretto che è largo come una nave.
Sì, sì, diciamo che era stato un fatto di cronaca che ci aveva distolto per qualche giorno dal solito bollettino COVID e
ma forse non c'era
annessi
ancora
e connessi.
COVID.
No, credo ci fosse già. O ne stavamo faticosamente uscendo. E mi ricordo che qualcuno aveva anche sostenuto tramite studi di psicologia il perché appunto la Ever Given ci interessasse così tanto, adducendo il fatto che eravamo talmente assuefatti dal COVID che un fatto di cronaca così straordinario non poteva che inevitabilmente attirare le nostre attenzioni.
Sì, cioè, durante il periodo COVID, il lockdown, così a me interessava pure sentire parlare in televisione Salvini e Di Maio, quindi
diciamo che
piuttosto che sentire ancora morti
purtroppo
per questa cosa che ci sta ancora affliggendo. È una prova, questa sempre del Kalashnikov, di come sia facile sbagliare la previsione quando si guarda troppo lontano dal nostro presente.
Sì, diciamo che si immaginava una guerra asettica e ipertecnologica,
sì,
all'epoca. Viste le due bombe, dicevano che
per fortuna ce la siamo risparmiata.
Per fortuna ce la siamo però all'epoca, ecco, il Kalashnikov contro ogni pronostico venne imbracciato da soldati che combattevano per ideali, soldati che non combattevano per alcuni ideali,
o per ideali molto,
o per ideali molto discutibili, e
soggettivi.
Mikhail Kalashnikov, che ha cambiato per sempre, diciamolo pure, la storia militare, ma anche le nostre vite. Per chiudere, brano musicale, ci salutiamo, appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 12.
Sentire una canzone da ascoltare in macchina alla radio.
Da ascoltare in macchina alla radio o su un elicottero, ecco, mentre si approdava in Vietnam.
Stiamo parlando di Fortnite Sun dei Creedence Clearwater Revival.
Ciao ragazzi e alla prossima.
Alla prossima.